State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina andiamo a Sydney, dove conosciamo una voce che fa il suo esordio su Radio SBS. Stiamo parlando dell'ingegnere nucleare dottoranda presso la University of Wollongong, Stefania Peracchi. Buongiorno Stefania.
Buongiorno a tutti.
Stefania, parliamo con te stamattina della tua ricerca. Hai recentemente vinto un concorso proprio organizzato dall'Università di Wollongong che si chiama 3 Minutes Thesis, in cui appunto è spiegato la tua ricerca in 3 minuti. Visto che si tratta insomma di un tema così particolare, anche così tecnico, immagino non sia stato semplicissimo. Vogliamo vedere se l'esperimento riesce anche in italiano?
Proviamoci, dai.
Allora, a te la parola. Io non conto ovviamente il minutaggio, ma tu con calma spiegaci in che consiste la tua ricerca.
Ok, perfetto. Allora, come tutti sappiamo e leggiamo ogni giorno sui quotidiani, internet, radio, le agenzie spaziali come la NASA e l'ESA hanno annunciato che nei prossimi 10 anni rimanderanno per la prima volta un uomo su Marte o una donna su Marte e rispediranno poi invece uomini sulla Luna. Questo è per noi, per l'umanità, una grandissima conquista, l'idea di poter ritornare nello spazio, ma allo stesso tempo bisogna considerare il fatto che esistono moltissimi problemi che l'industria spaziale ad oggi è riuscita a risolvere per far sì che i viaggi nello spazio siano sicuri, ma esiste ad oggi un problema che è impossibile da eliminare al 100%, che riguarda le radiazioni spaziali. Queste radiazioni spaziali o radiazioni cosmiche sono originate fin dall'inizio del nostro universo e vengono solitamente create da esplosioni solari o da esplosioni di supernove e si propagano all'interno dell'universo ogni singolo istante. Si tratta di particelle che costituiscono la materia di qualsiasi cosa che ci circonda, ma che allo stesso tempo possono essere molto pericolose grazie alla loro energia estremamente elevata. Possiamo un po' vederli come dei proiettili che vanno a scontrarsi contro la navicella spaziale, che oltrepassano il muro di questa navicella spaziale e possono arrivare direttamente a colpire il corpo di un astronauta. Il problema è che questi proiettili sono invisibili, di conseguenza un astronauta non può essere al corrente di quante particelle lo stanno attraversando in quell'esatto istante. Queste particelle, soprattutto durante il passaggio attraverso il corpo umano, depositano quella che viene detta energia e si tratta di una specie di esplosione all'interno del nostro DNA. Rilasciando questa energia nel DNA, le cellule, i nuclei e anche le catene DNA stesse possono essere danneggiate e come diretta conseguenza si sviluppa un cancro sostanzialmente. Le cellule vanno in necrosi e non hanno il tempo di recuperare e di riadattarsi al cambiamento. Quindi queste particelle sostanzialmente inducono un cancro. Il problema è che se noi non riusciamo a proteggere gli astronauti per un periodo che potrebbe durare fino ai 3 anni, perché si parla di 3 anni quando vogliamo andare su Marte, questi astronauti verranno costantemente bombardati e potrebbero ritornare sulla Terra seriamente danneggiati. Quindi è una cosa che assolutamente noi non vogliamo fare, spedire uomini nello spazio alla ricerca di cose fantastiche e riportarli indietro ammalati, non è assolutamente una cosa fattibile. Perciò dobbiamo fare una cosa, monitorarli ogni singolo secondo durante il loro viaggio spaziale. Per questo la mia ricerca si interessa di sviluppare un rivelatore. Un rivelatore è uno strumento estremamente piccolo ma estremamente potente che può essere indossato come fosse un badge, per rendere un po' l'idea. Questo rivelatore semplicemente rivela tutte le particelle che stanno colpendo il corpo di un astronauta e riesce a dirci esattamente qual è l'energia che viene depositata all'interno delle cellule umane e quali sono quindi di conseguenza gli effetti che possono instaurarsi. Quindi facciamo un esempio. Io non posso, a dire la verità, con il mio rivelatore proteggere, non è una specie di armatura che protegge gli astronauti, ma posso dire a un astronauta il tuo livello di radiazione è estremamente elevato in questo momento a causa di un'esplosione solare, devi andare a proteggerti in quella particolare area della navicella spaziale per tot ore o minuti o secondi in modo tale che il tuo corpo venga schermato, diciamo così, e possa riadattarsi al danno. Quindi questo è quello che la mia ricerca intende fare, sviluppare questo rivelatore che appunto l'Università di Wollongong sta avendo grandi successi, speriamo che possa essere commercializzato e quindi effettivamente inviato nello spazio. Questo è una specie di radioprotezione passiva, la possiamo chiamare, perché appunto non creiamo armature, non creiamo schermi di protezione, ma semplicemente monitoriamo e diciamo agli astronauti quando e dove andare a ripararsi, e quindi collaboriamo anche con un team di ingegneri aerospaziali che si interesseranno per l'appunto a modificare il muro della navicella spaziale affinché sia molto più protettivo ed efficace.
Quindi questo strumento esiste già?
Sì, questo strumento esiste già. È iniziato appunto questo progetto con il mio dottorato, quindi materialmente presente. Durante i miei 3 anni di dottorato è stato testato con diverse particelle cosmiche, perché ovviamente non posso andare nello spazio per testare le sue performance. Quello che posso fare è utilizzare acceleratori di particelle sulla Terra che riproducono, diciamo, le particelle che troveremo nello spazio, e di conseguenza verificare che effettivamente funzioni, che sia efficace, efficiente e tutto il resto.
Senti, ma questa idea è partita da un'esperienza che hai avuto, da studi che stavi già portando avanti?
A dire la verità, io prima di venire in Australia lavoravo a Parigi, presso l'Istituto di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare, e la radiazione cosmica comunque sia un grandissimo topic negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20 anni, e di conseguenza ci sono tantissimi gruppi di ricerca che si interessano e cercano di trovare soluzioni appunto riguardanti rivelatori o strumentazioni o nuove spacesuits o anche navicelle spaziali. L'idea, diciamo, è nata dal mio attuale supervisor, che è Anatolio Rosenfeld, insieme anche a Susanna Guatelli, un'altra italiana. Loro si interessavano principalmente di rivelatori che potessero misurare la dose durante trattamenti radioterapici o di protonterapia. Poi è venuta l'idea di provare a utilizzare quello che già conoscevamo per le applicazioni mediche e trasportarlo nell'ambito spaziale. Quindi l'idea è nata un po' in comunione tra l'esperienza pregressa che avevo a Parigi e l'esperienza che i miei supervisor hanno da anni e anni nell'ambito medico.
È un campo di ricerca sicuramente interessantissimo. Tu hai parlato prima delle sfide che la scienza sta affrontando per poter permettere all'uomo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Ecco, ma ci puoi parlare di quali sono queste sfide? Perché abbiamo capito ovviamente che la tua ricerca si muove proprio in questo senso e poi anche farci capire che cosa significa partecipare, magari anche da un punto di vista più emotivo piuttosto che accademico ad una corsa verso appunto la conquista dello spazio che è sempre stata un elemento leggendario.
Certo, ci sono tantissime sfide appunto da affrontare, ma come possiamo vedere al giorno d'oggi su internet, SpaceX sta davvero raggiungendo livelli di tecnologia e sicurezza estremi. Siamo passati da vedere i film alla Star Trek, Star Wars con queste navicelle spaziali molto tecniche a vederle effettivamente reali, lanciate nello spazio con tutta questa tecnologia touchscreen. Quindi, a mio avviso, negli ultimi 10 anni, 20 anni, abbiamo raggiunto livelli di sicurezza e di avanzamento estremi, che quindi portano l'uomo a essere sempre più confident all'idea di partire, di lasciare la Terra, di andare sulla Luna o su Marte. Il problema è che siamo comunque persone, esseri umani, e ci stiamo proiettando verso comunque un ignoto. E ci sono tantissime cose che sembrano essere risolvibili, o perlomeno sembra che abbiamo una soluzione, ma non siamo sicuri, mai nessuno è andato su Marte, non sappiamo cosa possa accadere. Quindi, oltre al problema delle radiazioni, abbiamo il problema di come produrre il nostro cibo su un lasso temporale di più anni, perché fino ad ora.
Parlavi di 3 anni, se non sbaglio, prima, giusto?
Esatto,
Cioè,
3 anni della verità è il totale della missione. Ci vogliono circa 8 mesi per arrivare su Marte. E poi bisogna comunque aspettare che Marte e la Terra si riallineino e di conseguenza stare sul pianeta per un anno e mezzo, aspettare questo nuovo riallineamento e tornare indietro con altri 8 mesi di viaggio. Quindi in totale, diciamo, se tutto va bene, sono 3 anni. Se Se per disgrazia si manca l'allineamento, gli astronauti devono rimanere un altro anno su Marte.
E a maggior ragione la tua ricerca, il tuo strumento di monitoraggio e protezione ovviamente delle persone che potrebbero essere esposte poi alle radiazioni diventa fondamentale.
Esattamente, perché si tratta comunque di un rivelatore molto molto potente, ma allo stesso tempo deve essere facile da utilizzare, perché in situazioni estreme come quella di persone che vivono su Marte ci sono tantissimi problemi a cui bisogna pensare. L'idea di avere uno strumento difficile da utilizzare, che magari si rompe o che ha bisogno di potenze o elettricità, non so, qualsiasi cosa, è una cosa che vogliamo assolutamente evitare, per quello che la grande idea sta nel rendere una cosa accessibile, user-friendly, reliable, che possiamo dare a chiunque e che semplicemente schiacciando un pulsantino funziona e dà le informazioni necessarie, può essere anche, diciamo, controllato dalla Terra.
Quindi la Luna è stata la prima grande sfida, Marte è la prossima grande sfida. Che cosa rappresenta, che cosa significa arrivare su Marte e a che punto siamo?
Io credo che l'idea di arrivare su Marte sia una cosa fantastica dal punto di vista di come l'uomo può porsi degli obiettivi e poi effettivamente raggiungerli. Poi, onestamente, gente può essere d'accordo o no, onestamente non so quanto la vita su Marte possa essere migliore rispetto a quella sulla Terra. Quindi io dico, è una cosa fantastica perché comunque sia l'andare nello spazio ci permette di portare le nostre conoscenze a un livello estremo, di raggiungere obiettivi che ci stimolano sempre di più, ed è vero anche che nello spazio possiamo effettuare esperimenti che possono essere d'aiuto poi sulla vita sulla Terra. Quindi
Come
l'idea
ad
di vivere,
esempio?
come per esempio sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti effettuano tantissimi esperimenti di fisica, chimica, meccanica, gravità, per vedere come, per esempio, vegetali possono essere costruiti in situazioni o in ambienti di microgravità, piuttosto che come il corpo umano e particolari disease si sviluppano in situazioni differenti nell'uomo. Quindi sono comunque esperimenti che poi alla fine sono utili sulla Terra. Perciò io vedo un po' lo spazio come una palestra per migliorare quello che è poi la vita sulla Terra. Non lo vedo come effettivamente una futura meta dove trasferire la nostra razza umana. Però questa è assolutamente un'opinione personale.
E ovviamente non ti impedisce, anzi, ti dà ancora più motivazione per portare avanti la tua ricerca. Complimenti, grazie di aver partecipato al programma in italiano di Radio SBS.
Grazie mille.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.